Vedi, quindi Paolo Gentiloni, il nuovo presidente del Consiglio, è già in pazza il Toto Ministri. Si parla di un reincarico per i Big, Alfano, Padoan e Pinotti, mentre gli altri sono tutti in discussione. Può anticiparci qualcosa o comunque come crede si muoverà Gentiloni nelle sue scelte?
Ma io non partecipo al Toto Ministri, mi pare davvero poco interessante in questa fase. Quel che è certo è che si tratta di un governo politico che dovrà essere in tempi rapidi nella pienezza dei suoi poteri per affrontare le emergenze, a partire dalla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, che io visiterò proprio in questi giorni insieme ad altri colleghi per rispondere agli impegni internazionali in cui l'Italia avrà un ruolo guida nelle prossime settimane e infine per la legge elettorale che ci porterà poi al voto. Questo è sono le priorità che Gentiloni ha indicato quando ha accettato l'incarico che gli è stato conferito da Mattarella. Mi pare ovvio che, essendo le opposizioni indisponibili a un governo di unità nazionale, un governo istituzionale che avesse come fine fosse, insomma, la conclusione naturale della legislatura e fare anche altre cose oltre a quelle che dovrà fare nell'emergenza il governo Gentiloni, non restava altro percorso che quello di un governo politico con la stessa maggioranza che ha sostenuto fino all'altro ieri il governo Renzi. Per questa ragione mi pare abbastanza plausibile che molti dei ministri rimangano, ci sarà ovviamente qualche cambiamento e vedremo quale, ma non mi entusiasma molto il Toto Ministri, mi entusiasma quello sì il programma e la fiducia che dovremmo dare al governo Gentiloni.
Si parla molto di una legge elettorale da trovare in tempi brevi, ma brevi quanto? Ed è vero che il PD ha interesse a uscirne il prima possibile per non vedere la sua immagine ulteriormente logorata da ulteriori mesi nella maggioranza di governo?
Ma il Partito Democratico è logorato dal 2013 perché non c'è stato un vincitore. La nostra proposta di riforma costituzionale e la nostra proposta di riforma elettorale sono state entrambe, bocciate dagli elettori perché camminavano insieme. Vedremo ora, il PD è logorato perché nel 2013 non abbiamo vinto le elezioni, questo è un dato di fatto, ma noi abbiamo un percorso politico da compiere ora con il prossimo congresso. Matteo Renzi è ancora il segretario politico del Partito Democratico, anche se si è dimesso da Presidente del Consiglio, e quindi dovremo trovare all'interno del PD ora la forza per fare una discussione molto aperta sui programmi e poi ripartire e ricollegarci a quell'elettorato che non ha compreso il messaggio che abbiamo cercato di dare in questi mesi e farlo in maniera molto seria, cercando anche di ricompattare il PD all'interno. Non sarà facile, ma questa è l'unica possibilità che abbiamo davanti per sconfiggere alle urne, quindi nel confronto politico-elettorale, i nostri avversari che sono il 5 Stelle, la Lega Nord e Forza Italia.
Crede che in Parlamento ci siano deputati che abbiano interesse nel trascinare la questione fino a settembre, quando scadranno i 4 anni e mezzo di legislatura e per molti scatterà il vitalizio?
La storia del vitalizio davvero è abbastanza ridicola, è come la storia di quelli che dicono che il governo non è legittimato perché non è stato eletto, come se queste stesse persone che fino a poco tempo fa pensavano di conoscere la Costituzione, ora hanno dimenticato la Costituzione. Ormai il livello di sciocchezze che vengono dette è elevatissimo. Il vitalizio non esiste più, esiste i contributi che tu versi, come ogni persona che lavora versa i contributi che vengono trattenuti dal nostro stipendio, e questi contributi verranno a noi riversati sotto forma di pensione. Il metodo vitalizio non esiste più, è stato abolito. Possiamo ricordarlo ogni tanto questo? I contributi, come per ogni lavoratore del settore pubblico o privato, i contributi che tu versi ti vengono restituiti sotto forma di pensione. Naturalmente, se uno non avrà diritto alla pensione, quei contributi ti devono comunque essere restituiti perché sono i tuoi. Questo mi pare che sia abbastanza razionale. Detto questo, il governo ha delle cose da fare, sono state dette. Non credo le opposizioni, ma lo stesso governo, ci lasceranno andare oltre quelle cose che dobbiamo fare, perché sono quelle che sono necessarie ora. Decreto per la ricostruzione che è già all'esame delle Camere la prossima settimana, a partire da questa settimana, ma ovviamente avrà bisogno poi di decreti attuativi che devono ricevere il parere delle commissioni parlamentari. Ci deve essere un'azione di governo con la parte attuativa per la ricostruzione. Quindi è evidente che non basta avere il Parlamento, bisogna avere anche l'esecutivo, così come per il Consiglio d'Europa e tutti gli appuntamenti internazionali che ha davanti l'Italia. Occorre un governo che sia in grado di prendere decisioni, e così come con la legge elettorale, dovremo farla in sede parlamentare, ma poi il governo dovrà ovviamente assicurare che ci sia tutto l'appoggio possibile e il coordinamento possibile per raggiungere questi obiettivi. Fatte queste cose si andrà a votare.
E che ci dice di Renzi? C'è stata la direzione del Partito Democratico, mentre il 18 dicembre pare voglia ripartire dal Fedele Milano, aprendo di fatto un confronto che si preannuncia aspro. Dal suo ultimo post, Renzi stesso pare non voler gettare la spugna. Secondo lei lo ritroveremo a guidare il centrosinistra nelle prossime elezioni o no?
Ma mi pare che stiamo facendo dei passi da gigante nelle speculazioni di carattere politico. Ci sarà una direzione del PD che serve per fare quella discussione che non è stata fatta, proprio nel clima peggiore, perché cade un governo, bisogna rifarlo assolutamente con priorità, quindi tanto di cappello a Renzi che ha mantenuto la parola, coerenza con le sue dimissioni, ma lo stesso Renzi non ha voluto creare ostacoli sul percorso per la formazione di un nuovo governo, ed è per questo che la direzione della settimana scorsa è stata rinviata, se non attraverso l'annuncio di Renzi delle sue dimissioni, e poi si è recato subito dal presidente Mattarella. Nelle prossime ore ci sarà una discussione molto aperta in seno alla direzione e poi l'Assemblea nazionale per stabilire il percorso politico che ci dovrà portare al congresso e poi alle primarie per trovare il candidato premier. E mi pare che tutto questo sia molto democratico, molto politico, molto aperto alla discussione in seno al Partito Democratico, dopodiché Renzi ha le carte in regola per essere il candidato. Poi ciascuno di noi farà le proprie scelte su chi è il candidato migliore da sostenere alle primarie e sul percorso politico da qui a quando svolgeremo il congresso. Tutto questo ci deve rasserenare, non è una resa di conti, è un confronto aperto e sereno per ripartire.
Ed ora le faccio una domanda più personale: non crede che a prescindere dal sì o dal no la politica abbia mancato nuovamente di rispetto ai cittadini? Mi riferisco ai toni aspri della campagna referendaria, al personalizzare l'esito referendario, alla nuova propaganda dai toni alti che si sta delineando e da un'ennesima instabilità che ora l'Italia deve vivere. Senza contare il presumibile sottovalutare la potenza di fuoco di un paese che è tornato in massa ad esercitare il proprio diritto al voto, è d'accordo?
Ma io devo dire, difendo molto le ragioni del sì ancora oggi, nonostante la sconfitta in Italia. Devo dire che anche all'estero c'è chi oggi scrive dicendo che sostanzialmente gli italiani all'estero vivono sulla luna. Io credo che i veri marziani siano quelli che non comprendono che all'estero si è data una lettura diversa. Tant'è vero che il dato non riguarda solo alcuni paesi, il dato dell'estero è abbastanza omogeneo a dimostrare che gli italiani all'estero rispetto all'Italia hanno una visione più distaccata, più oggettiva e molto diversa. Dopodiché c'è l'elemento dei giovani che hanno votato massicciamente contro, e chiaramente nelle nostre comunità la presenza giovanile di persone arrivate dall'Italia che abbiano questa sorta di rancore nei confronti dell'Italia e delle nostre istituzioni è mancato, e quindi è evidente che il dato politico risultante dal voto degli italiani all'estero sia diverso dal dato politico risultante dal voto degli italiani in Italia. E in Italia c'è stata una campagna elettorale molto cattiva. Le persone hanno votato no per ragioni molto diverse tra loro, senza guardare neanche al merito della riforma costituzionale. Tra l'altro, merito che ancora oggi i sostenitori del no dimostrano di non conoscere né la Costituzione esistente né sicuramente di conoscere la proposta che veniva presentata agli elettori. Lo dimostrano ogni giorno riferendosi al fatto che il Presidente del Consiglio non è eletto. Sappiamo che il Presidente del Consiglio non è eletto perché è il Parlamento che dà la fiducia a una scelta che viene fatta dal Presidente della Repubblica. Questa è la nostra Costituzione, l'applicheremo di nuovo. E spero che il clima torni sereno, anche se le opposizioni in queste ore parlano di possibile Aventino, cioè di uscire dalle aule parlamentari, di non partecipare alle consultazioni con il presidente incaricato Gentiloni. Quindi è evidente che il clima teso da scontro continua, ma sono le opposizioni che, una volta dichiarato di non rendersi disponibile a un governo di unità nazionale, devono accettare l'idea che abbiamo bisogno di un governo per fare le cose che dobbiamo fare, e chiedono invece che il governo non vada oltre questi compiti, e questo mi pare legittimo e ragionevole, ma non è il ragionamento che stanno facendo in questo momento le opposizioni. Per quanto mi riguarda, darò il pieno sostegno a Paolo Gentiloni nello sforzo di portare l'Italia con ragionevole velocità, facendo le cose che dobbiamo fare, al voto.
Un'ultima domanda, secondo lei dove ha sbagliato Renzi?
Ma Renzi, come tutti gli esponenti politici, innanzitutto ha fatto una cosa che gli deve andare a essere riconosciuta subito, e dobbiamo assolutamente andare a guardare con attenzione al passato, perché non è successo quasi mai che un leader politico si assuma da solo tutta la responsabilità di un ovviamente fallimento, perché quello è stato il referendum costituzionale, e ne tragga le immediate e doverose conseguenze con le sue dimissioni. Quindi tanto di cappello. Ovviamente, come tutti i leader, ha sbagliato a non ascoltare prima, subito, la minoranza interna al PD, di aver trascinato questa polemica fino all'estrema condizione in cui si è dovuto poi aprire un tavolo di trattativa all'ultimo momento sulla legge elettorale. Ha dato l'impressione che fossimo già in quel momento in una situazione in cui si era andati oltre ogni limite. Quindi errori sulla gestione del rapporto interno al Partito Democratico sicuramente. L'errore, io ritengo ancora in questo momento, sia quello fondamentale di aver voluto e ottenuto e poi portato avanti il doppio incarico, quindi Presidente del Consiglio dei Ministri e guida del Governo e guida del Partito Democratico. Io credo che quello sia stato un errore, anche se oggi gli consente di rimanere sulla scena politica, altrimenti Renzi sarebbe stato fuori da ogni possibilità di impatto immediato nella scena politica italiana. La segreteria del PD ora mantiene questa possibilità. Io credo che il PD non possa rinunciare a personalità come Matteo Renzi, allo stesso tempo debba trovare al proprio interno la forza politica per, non dico condizionare, ma avere più forza nelle decisioni programmatiche e nella trasformazione di piattaforma programmatica del PD in azione di governo. Questo è mancato purtroppo in questi anni.